ringrazio per essere stato invitato a discutere questo libro, perché sono passati 64 anni da quella che può essere considerata la data di inizio del movimento dei focolari. C'è in me una conoscenza partecipe, amichevole, affettuosa di questa vicenda. Ma io credo che in questa sede civica e qui a Trento dobbiamo provare a interrogarci con rigore su quello che è stata non una vicenda, ma una storia. Storia cristiana, storia di fede, storia di azioni, di idee, trama di incontri, di sogni, storia di uomini e di donne, anzi di donne e di uomini. E io credo che un vero omaggio è provare a capire questa storia. E questo bel libro, e anch'io mi unisco alle congratulazioni a Città Nuova, ci guida alla conoscenza dall'interno, con gli scritti di Chiara Lubick e di Gino Giordani. Due personalità molto diverse, per storia, per età. La giovane di Trento e il deputato democristiano già impegnato nel Partito Popolare di Don Sturzo. La prima, a noi tutti nota e cara, era una ragazza, una maestra. In un tempo in cui essere maestri non aveva ancora subito l'umiliazione della società odierna. E l'umiliazione del maestro ci dice anche la crisi della nostra società. Una maestra piena di fervore e di idee, ma anche che non aveva una sua storia. Aveva una sua storia come una ragazza di 23 anni. L'aveva invece Gino Giordani. Gino Giordani era stato vicino a Sturzo prima dell'esilio, anzi, era ragazzo. E quando Sturzo partiva per l'esilio con passaporto vaticano e anche con qualche stimolo vaticano e da parte di Mussolini, gli aveva infilato nella borsa una grammatica d'inglese, partiva per l'Inghilterra, e dicendogli forse questa grammatica ti sarà utile. Non sapeva una parola d'inglese Sturzo. Giordani, studioso, apologeta, giornalista, un intellettuale polifonico, una penna facile, aveva approfondito la storia della Chiesa, era molto familiare con i padri. Ma in lui, che sedeva sui banchi di Montecitorio come deputato della Democrazia Cristiana, c'era una grande inquietudine, una ricerca di una via autentica per vivere la Chiesa. E anche un'insoddisfazione per quel secondo dopoguerra e per quella politica del secondo dopoguerra, tempo di grandi lotte politiche e di mobilitazione dei cattolici in politica e non solo dei cattolici. L'incontro tra queste due personalità così diverse avvenne, come abbiamo ascoltato, il 17 settembre del 48 a Montecitorio. La DC aveva vinto le dure elezioni del 18 aprile del 48 e per la prima volta nella storia d'Italia i cattolici erano al potere. Cosa dovevano fare all'Italia? Cosa doveva diventare l'Italia del potere cattolico? Don Lorenzo Milani, giovane cappellano di Calenzano alla periferia di Firenze, scrive una pagina pensosa dopo il 18 aprile su questa vittoria democristiana che lui dice rischia di trasformarsi in sconfitta cristiana. Ma l'Italia era stata salvata da un rischio di una guerra civile, il fronte popolare in larga parte controllato dai comunisti aveva avuto un buon successo, ma ormai De Gasperi aveva assicurato con la DC e i partiti di centro una governabilità al paese. Giordani, da deputato, dopo i lunghi anni del fascismo, aveva davanti a sé l'impegno, la carriera politica, ma su di lui pesavano tante domande, il dramma della guerra e soprattutto la domanda su che ruolo dovesse avere il cristianesimo nel paese e nel mondo dopo l'orrore del conflitto. Non gli bastava la vittoria elettorale della DC. I cattolici avevano vinto, ma cosa si doveva fare perché i cristiani? Chiara non aveva una prospettiva politica, anche se dietro a Chiara c'era e c'è, come è stato detto prima, un sentire o diversi sentieri politici, ma non aveva una prospettiva politica. Su di lei però pesava forte il dramma della guerra. Secondo me non si può leggere la storia del movimento dei focolari senza partire dal dramma della guerra. La guerra è il momento più drammatico della divisione tra i popoli. L'altro è mio nemico perché appartiene a una nazionalità. Questa guerra che è una terribile compagna dell'umanità, lo ricordava il sindaco Packer, compagna terribile dell'umanità da cui noi non riusciamo a liberarci, anzi oggi noi siamo in una fase in cui si sta riabilitando la guerra come strumento per risolvere i conflitti. La guerra in Italia era stata anche una guerra civile tra italiani, con la divisione del paese in due. E lo era, guerra civile, da pochi mesi, da 3 mesi, quando nasce il movimento. La guerra europea del 39, la guerra tra europei, era divenuta guerra mondiale, aveva coinvolto il mondo intero. E dopo questa guerra terribile, sarebbe venuta un'altra guerra, la guerra fredda, con la divisione del continente in due, durata 40 anni. E ricordo appena che la cortina di ferro sarebbe stata sentita da Chiara Lubich e dai suoi come una sfida. E non molto dopo la nascita il movimento è attratto verso l'est ed è presente nei paesi dell'est. E anche qui la cortina di ferro è la grande cicatrice della guerra mondiale. E superare le frontiere, ma anche continuare a essere nella guerra. La guerra e la nascita del movimento sono vissute a Trento. Per questo era giusto, almeno da parte mia, venire a Trento, e la mia presenza vuole essere un atto di omaggio e di amicizia verso Chiara, di simpatia e di solidarietà verso il movimento dei focolari, ma anche di simpatia verso questa città che ha una sua funzione particolare come laboratorio civico nella nostra storia. L'origine trentina del movimento ha in sé caratteri peculiari. Innanzitutto Trento come crocevia tra sud italiano e il grande nord germanico, che comincia con il Tirolo e sfocia in Germania, in Austria. Il mondo tedesco è molto vicino alle origini del movimento, tanto che molti suoi aderenti all'inizio parlano tedesco e sentono la Germania vicina e vanno in Germania. E si vede in questo libro la lettera di Chiara ai focolarini tedeschi che partono dalla Mariapoli. C'è già in questa lettera un sentimento europeo radicato sull'unità evangelica tra gente di popoli diversi. C'è già quello che noi potremmo chiamare lo spirito di Stoccarda. Qualcosa di simile, in modo diverso, era accaduto a Alcide De Gasperi, uomo di frontiera e per questo eminentemente europeo. I 3 grandi fondatori dell'Europa sono tutti uomini di frontiera. Schumann, che non aveva come prima lingua il francese, Adenauer e De Gasperi, e tutti e 3 potevano parlare tranquillamente tra loro in tedesco, era la loro lingua franca. Eppure a Trento è forte il legame con Roma, per l'italianità, certo, ma per la romanità del cattolicesimo trentino, come si vede dai suoi arcivescovi. E allora il viaggio a Roma per un trentino è importante. È stato studiato il viaggio di Alcide De Gasperi a Roma, ancora suddito asburgico, la scoperta di Roma per lui, che non è la Roma del Papa solo, è la Roma dei dibattiti tra cattolici, la Roma dell'università, la Roma della cultura. Ma il viaggio a Roma è importante anche per Chiara. Roma è la città del Papa. Dopo l'8 settembre 43, inoltre, il Trentino non fu annesso alla Germania nazista, ma era, se non sbaglio, zona operazioni prealpi, riservate esclusivamente all'esercito tedesco, una specie di pre-annessione. C'era il prefetto di Salò, ma non contava niente. Si tratta di un regime particolarmente duro, con il governo nazista diretto. E poi c'è la guerra civile, ci sono i bombardamenti. Questo è il terreno di nascita dei focolari. Erano tempi di guerra. Tutto crollava di fronte a noi, giovanette attaccate ai nostri sogni per l'avvenire, case, scuole, persone care, carriere. Il Signore pronunciava coi fatti una delle sue eterne parole: tutto è vanità, nient'altro è vanità. Bella anche questa corrispondenza tra la storia e la parola di Dio, la parola pronunciata coi fatti. Perché la guerra, cari amici, è per Chiara, ma io vorrei dire è per una grande generazione, la rivelazione del male. Ho potuto constatare anche direttamente quanto questo fosse fermo in un coetaneo di Chiara, Giovanni Paolo II, anche lui nato nel 1920. Diceva sempre a Chiara, la mia coetanea. Giovanni Paolo II si interrogava come la sua vita fosse stata salvata dalla guerra, dalla violenza nazista, mentre quella di tanti amici era stata divorata, e da qui, da questo essere scampati, in un certo senso, al modo di Primo Levi, che poi il pensiero di Primo Levi è un pensiero comune, non voglio dire con questo che sia banale, un pensiero comune a tanti grandi di quella generazione. Da questo essere scampati saliva un senso della missione. In Giovanni Paolo II essere testimone di pace, come ricordò nell'ultima sua grande battaglia per la pace, la guerra in Iraq. Io voglio dire, la generazione di Chiara e di Giovanni Paolo II è una grande generazione, perché conosce l'orrore delle guerre e si è interrogata seriamente sul significato di quello che vuol dire lavorare per la pace. Ma Chiara lo dice, la guerra rivela la vanità dei piccoli sogni dei giovani. Questa è la coscienza dei suoi primi passi. E Chiara sente la vanità dei sogni normali, vorrei dire giusti, legittimi, belli. E la guerra la percepisce nelle ferite che lascia nella vita della gente. Vedere la guerra è un'esperienza che cambia. Nella mia esperienza, devo dire personale, di figlio di un paese che è stato preservato dalla pace, io ho conosciuto la guerra molto tardi, l'ho toccata con le mie mani molto tardi, nel 1982 in Libano, e ho sempre sentito che la guerra è la madre di tutte le povertà. E che la guerra è la rivelazione del male. E credo che una delle debolezze delle generazioni che vengono è non essersi confrontati seriamente col dramma della guerra e avere data la pace per scontata. Chiara scrive, all'inizio, portate dalle circostanze dolorose della guerra, indirizzammo il nostro amore ai poveri, sicure di ravvisare sotto quei volti macilenti, ributtanti a volte il volto del Signore. Fu una scuola. Ecco, la guerra mostrò che non si poteva in tempi così gravi di disunione, di odio, andare avanti con i propri piccoli sogni. Di fronte al crollo provocato dall'odio, vivissimo apparve nella nostra mente giovanetta colui che non muore, e lo vedemmo e lo amammo nella sua essenza, Deus caritas est. E questa, vorrei dire, un'intuizione teologica che vale più di tante elaborazioni teologiche. Nel buio, nella perdita di ogni riferimento, impallidivano i sogni, ma nasceva un sogno più grande, un sogno di unità in un mondo lacerato. Questo sogno era un sogno tanto umano, ma in ultima istanza era Dio stesso. C'era bisogno di qualcosa di nuovo. Vedete, in questo libro si parla del sorgere del carisma. In realtà questa è una condizione non tanto studiata e molto particolare nella vita della Chiesa, perché poi la storia della nascita dei carismi si è sempre aggiustata, ma in realtà è un parto delicato e doloroso. Certo, Chiara, no, per la gioia che è nato un figlio, non ricorda il dolore, o non ama nemmeno tanto ricordarlo, qualche volta me lo ha detto. Ma chi ha lavorato negli archivi, chi ha visto i documenti, sa la storia anche di dolore e di incomprensione che c'è stata nei confronti del movimento e nei confronti della persona di Chiara, che è stata anche una storia di sospetto per due motivi, in quanto donna e in quanto laica. Allora, come nasce un carisma? Si sente il bisogno di qualcosa di nuovo, in modo radicale, tanto che si potrebbe pensare che si nutra disprezzo per la Chiesa, che già esiste, per i suoi uomini, le sue istituzioni, le sue esperienze. Io stesso mi sentivo dire, ma perché bisogna fare un'altra cosa? C'è già questo, questo, questo. Si può scegliere tra le cose che ci sono. Allora si è percepiti come alternativi da talune strutture ecclesiastiche. Ma se tu vuoi il nuovo, vuol dire che disprezzi il vecchio. Eppure non c'è disprezzo per il vecchio, tra virgolette, nel movimento dei focolari, che accetta l'obbedienza del travaglio. E qui emerge, e ringrazio Monsignore per averlo ricordato, questa grande figura di Carlo De Ferrari, grandissima figura, perché un uomo, un vescovo, che dà immediatamente fiducia così a una ragazza, non vuol dire solo che quella ragazza portava dentro un valore, ma vuol dire anche che quel vescovo aveva un grande cuore e rischiava molto, perché scrivere una lettera a chiunque è molto. Già scrivere una lettera a uno è qualcosa, ma scrivere una lettera a chiunque in quegli anni è un'apertura di credito larghissima. E allora, un carisma come nasce? Non è una rottura, eppure non vuole riprodurre l'esistente. Sembra una contraddizione. C'è il senso di responsabilità di costruire qualcosa di nuovo. È la storia dei carismi fatta di umiltà, di obbedienza, ma di ferma convinzione. Chiara, ragazza, fragile, di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà, ha sempre mostrato la ferma, umile convinzione del proprio carisma. Non ha fatto un servizio a se stessa, perché ha affrontato tante difficoltà, ma ha compiuto un servizio alla Chiesa e al mondo. E lo ha fatto con l'apertura all'obbedienza. Anche la luce, sebbene chiara e lampante, era sottomessa all'obbedienza. Ma Chiara non volle spegnere la luce, protesse la luce, perché ci può essere un'obbedienza anche comoda, che è spegnere la luce quando te lo dicono. Ma non volle vedere solo la sua luce, volle anche obbedire, perché quella luce era come un sogno indelebile, come una passione per un ideale e il fondo di un carisma, cari amici, diceva un grande carismatico, è alla fine Gesù stesso. Il sogno di un carisma si sviluppa sul terreno della guerra, dei bombardamenti, della fame, del freddo, sono tutte cose che emergono in queste pagine, dell'angoscia. Il movimento dei focolari ha scritto nei propri cromosomi in modo particolare l'amore per l'unità del mondo e per la pace. Non è un discorso politico. Questo sogno è per tutti, credenti e non credenti, ma si nutre delle pagine del Vangelo. Dapprima Dio, per noi era un nome, un semplice nome, perché non lo vedevamo, scrive Chiara. Dio diventa esperienza, perché creduto, vissuto in mezzo, parola magica, alla fraternità di quei pochi. In questo senso, all'origine del carisma, c'è il prendere sul serio il piccolo, considerarlo santo, il che può stupire l'ambiente ecclesiastico. Perché mettere tanta enfasi su un trattatello inutile, su un gruppetto di ragazze? Ma c'è un'affermazione preziosa all'origine del movimento e poi dei suoi sviluppi spirituali e umani. Un'affermazione di soverchiante semplicità. Nel Vangelo trovavamo tutto. È un'affermazione che avrebbe potuto essere sospettata di evangelismo radicale o di semplicismo. Ma come? La dottrina sociale della Chiesa, biblioteche piene di trattati di teologia. Stiamo attenti con queste affermazioni semplici. Ma qui era la scaturigine. Dalle pagine del Vangelo alla vita. Il trattatello innocuo si conclude così. Tutto prendeva vita nella Chiesa, noi cristiani cattolici battezzati, desiderosi di vivere alla lettera gli insegnamenti del Vangelo, soggetti alla Chiesa, tutti uniti, ci sentivamo veramente Chiesa Assemblea. Guardate, in queste parole c'è tutta un'intuizione teologica. E vivendo questa vita, si amarono i sacramenti come non mai, si riscoprì la Chiesa, perché attraverso il cammino di un carisma si costruisce un'altra strada, ma si riscopre il valore della strada antica. Perché? Il carisma è una Chiesa che rinasce. E quando il carisma si manifesta nel momento del parto, che è questo libro, appare certo unilaterale. Adolescente, come un adolescente innamorato. Come un adolescente innamorato può apparire alcuni simpatico, ad altri pazzo, ad altri insopportabile, ad altri pericoloso. E allora, vedete, in queste parole c'è un eco francescano. Prendere il Vangelo alla lettera, il Vangelo sine glossa, ma non di quel romanticismo francescano che nel Novecento si ritrova, specie dopo Sabatier. I focolarini nelle loro case, nel loro gusto del bello, delle parole, non hanno mai scimmiottato il francescanesimo. Anche se Silvia Lubic vuole assumere il nome di Chiara, ma il cuore francescano dell'esperienza dei focolari è prendere sul serio il Vangelo, giocare la propria vita giovane sul Vangelo. Allora, dette queste cose, si capisce come Giordani, imbevuto delle scritture, dei padri, di Francesco d'Assisi, dell'evangelismo francescano, sentisse il fascino di quella ragazza. Qui era la risposta semplice, radicale, alle domande che il parlamentare democristiano si poneva dopo la guerra. Voglio ricordare la definizione che il deputato dà del movimento: cristianesimo libero da lacci, aperto a tutti, rigido nell'obbedienza alla Chiesa, un cristianesimo che faceva del lavoro, della professione, di tutti gli atti della giornata una testimonianza di Cristo. Quindi, amici, un cristianesimo che rinasce. Non bisogna avere paura di dirlo, perché la storia della Chiesa è la storia di uno scheletro che resta, ma di una pelle che rinasce. E proprio parlando di Vangelo, e trovo qui un rapporto profondo, semplice e vitale col Vangelo e la Scrittura. Forse Giordani ricordava quel passo di Gregorio Magno in cui, di fronte al crollo dell'impero romano, e l'impero romano era all'orizzonte di sempre, quindi sembrava la fine del mondo. Bene, Gregorio Magno afferma che la parola di Dio cresce con chi la vive. Sì, per Chiara, il Vangelo cresce mentre lo si vive. Lo dice lei. Più si vive il Vangelo, più lo si comprende. La parola di Dio cresce e si comprende nella vita di chi la vive. È la spiritualità della parola di vita, cara al movimento. Vorrei, avviandomi a concludere, dire che dal pozzo del Vangelo si può tirare fuori tanto, tutto. Sì, il Vangelo è la soluzione di ogni problema individuale e di ogni problema sociale. Allora vorrei ora focalizzare questo aspetto. Qui siamo nella ricostruzione. C'è da ricostruire l'Italia. Grandi dibattiti. Il movimento è sociale fin dalle sue origini. Non nel senso di una sociologia, di un'opzione politica, di un insieme di opere. Chiara e i suoi sentono i dolori della povertà e della guerra. E da Trento a Roma e da Roma al mondo allargheranno il loro orizzonte sempre con questa sensibilità. Ma devo dire che i primi amici del movimento, oltre le prime compagne, i primi compagni, sono stati poveri, e Chiara lo racconta sempre. E il Gesù del focolare non è il Pantocrator, è Gesù povero, abbandonato. E dice Chiara, quando sarò anziana cadente, verranno giovani a chiedermi di definire loro stringatamente il nostro ideale, con un filo di voce risponderò, Gesù abbandonato. Cioè, la forza del Vangelo non diventa mai onnipotenza umana, perché deve fare i conti con il limite, che è la croce degli uomini e delle donne. E anche, mi permetto di dirlo, tu lo dicevi, l'esperienza di Chiara, che è testimone della crescita tumultuosa, e usiamo anche questa parola, del successo del suo movimento. Tanto che Chiara qualche volta ha detto, ma perché a me, come diceva Francesco, ma perché proprio a me? Ma anche Chiara è testimone della povertà, della malattia, degli anni che pesano e anche del limite di essere donne e uomini. È l'amore per Gesù abbandonato, o direbbe Chiara, Maria desolata. Dal Vangelo, dall'amicizia coi poveri, sorge il desiderio di un mondo migliore. Lei ha citato l'incontro con Padre Lombardi, è tutta una storia che sarebbe da scrivere. Padre Lombardi aveva fondato un movimento per un mondo migliore. Chiara, me lo ha detto varie volte, è convinta che il cristiano non può essere un uomo attaccato alle cose. Per lei un cristiano non è mai un conservatore, chiuso al cambiamento in campo sociale. Chiara è molto aperta al cambiamento sociale. Scrive, dalla carità fioriva un desiderio di maggiore equilibrio sociale. In famiglia si era misurata con l'eredità socialista. Suo fratello Gino, che ho conosciuto un poco, è stato un uomo impegnato in questa dimensione. E poi in quegli anni c'era la grande sfida delle sinistre dopo la guerra. Il movimento non dimentica la dimensione sociale, negli anni ci riflette, ci lavora, è il discorso dell'economia di comunione e tant'altro. Cioè, mi piace dire, Chiara e il movimento dei focolari non si sono mai rassegnati al mondo qual è. Hanno sempre lavorato, forse con più successo in momenti, con meno successo, con delusioni, ma hanno sempre lavorato per un mondo migliore. E questo secondo me è importante. È importante, caro sindaco, per Trento, è importante per l'Italia, perché sono una riserva di speranza per un mondo migliore. Una riserva di speranza per un mondo migliore al servizio di tutti. Ma perché? Perché questa è una vita che sgorga dalle pagine del Vangelo. Vangelo per tutti. Giordani lo coglie con entusiasmo, lui laico, politico, sposato. La perfezione cristiana non è solo per i religiosi, ma ci possono essere cristiani autentici nel mondo, nella famiglia. È il cristianesimo delle origini che fa innamorare Giordani, è il cristianesimo come lavoro. C'è una frase di Chiara molto carina: sgobbate, solo così ci si fa santi. Non perché lei ha queste espressioni sorgive trentine. Queste espressioni sorgive trentine, qualche volta diciamo che non sono state intaccate o romanizzate negli anni. Una volta durante una conferenza dice: mamma mia che borsa. Sgobbate, solo così ci si fa santi. Se alla sera voi non andate a letto stanche, la vostra giornata è vana. E allora io ho parlato della romanità di Trento, ma dovrei parlare della trentinità di Chiara, che è un modo di essere europei, che è un modo di essere legata alle proprie origini, ed è un modo mai provinciale. Io non lo so, ma ci sono dei trentini, forse tutti i trentini, non lo so, ma mi fermo solo a soggetti storici come De Gasperi, come Chiara Lubich, che hanno avuto la capacità di restare trentini e di non essere provinciali. E infatti Chiara arriva a Roma. Guardate che un carisma ha bisogno di approdare a Roma. Quelli che sono nati a Roma non hanno bisogno di fare questo viaggio, ma è un privilegio. Ha bisogno di approdare a Roma. Pensate al Francesco e Papa Innocenzo. Chiara, venendo a Roma, quel saggio, quel testo Resurrezione di Roma, che era già stato pubblicato su Città Nuova, non è che proprio sta Roma gli piaccia tanto. Perché dice: se io guardo questa Roma così com'è, sento il mio ideale lontano, come sono lontani i tempi nei quali i grandi santi, i grandi martiri illuminavano attorno a loro con l'eterna luce persino le mura di questi movimenti. Insomma, la Roma della politica, e va subito a Montecitorio sta ragazza. Cioè, questo è anche significativo del suo coraggio. La Roma della curia, la grande città, non entusiasma la giovane trentina, non seduce la giovane trentina abituata a un mondo ordinato. Anche perché Chiara ha, mi sembra di aver capito, una sua povertà interiore. Non si perde a guardare i panorami, ma va dritta a realizzare il suo ideale. Passa in mezzo a Roma, ma non si ferma a contemplare, non si perde nei particolari. Chiara non si distrae. E allora Roma, il tempo dei problemi ecclesiastici, ma la giovane maestra affronta questo mondo con nessun'altra veste che la parresia cristiana. Dice quel che vive. E guardate che anche in questo trattatello, io mi sono messo a leggerlo con gli occhi di quelli che potevano, che non sono i miei, di quelli che potevano essere gli occhi dei censori ecclesiastici. Beh, insomma, qualche spunto a qualche critica ci poteva essere malevoli. Ecco, lei è la sua parresia ecclesiale, lei non ha un ruolo, non ha una professione, non ha un incarico ecclesiale, è sola con la sua intuizione evangelica, non è spavalda, anzi ha un carattere riservato, quasi timido, ma mostra una grande forza, quella del suo ideale, ma sa che per andare al mondo deve passare per Roma. Allora, ripensando a questo, mi viene in mente una frase di Gregorio Magno, quando parla di una martire, dice: vergine dalla forza virile. Il movimento si sviluppa così nel dopoguerra italiano-europeo, e il cristianesimo vissuto è la risposta alla guerra. E ancora oggi abbiamo troppo dimenticato che la guerra è un male terribile, e ancora oggi io credo noi dobbiamo trarre dal tesoro della nostra fede cristiana risposte e profezie di un tempo di pace. Perché, cari amici, il dono di una vita cristiana, come quella di Chiara Lubich, è un grande dono di pace per il mondo. Non dobbiamo pensare solo a un movimento per quello che fa, per quello che è, per i suoi membri, ma ci sono irradiazioni profonde e insospettate del suo spirito oltre i confini. Perché la storia è percorsa da correnti sotterranee e uno spostamento geologico nel cuore della Terra può provocare un terremoto in superficie. Ha scritto Giordani: se l'altro giorno non è scoppiato un conflitto è perché non sono pronti i cannoni, ma la guerra ci sarà finché non c'è lo spirito di pace, finché non si ammette che ammazzando il fratello si fa deicidio un'effigie, perché il fratello è l'immagine di Cristo, finché noi non predichiamo l'azione mettendolo, scusate, l'amore mettendolo in azione. La cura dell'umanità ormai di fronte al nucleare è la carità, e conclude, o la carità o l'atomica. È molto bello perché parole così chiare in questo mondo nostro, dove tutto è gridato, tutto è complicato, parole così chiare suonano ancora oggi come una profezia e sono l'eredità di una generazione. Chiara Lubich e Giovanni Paolo, ma anche Giordani e Giorgio La Pira. Lavorare per la pace a partire dal Vangelo. E guardate, un cristiano, anche nel mezzo della guerra, non rinuncia mai alla pace. Magari prega solo per la pace, magari cura i feriti della guerra. Lavorare per la pace vuol dire costruire reti di uomini e di donne di pace, che si allarghino a tutti. Vuol dire, debbo dirlo, costruire davvero l'Europa nella sua missione di continente di pace. Questa è stata l'esperienza dei due incontri paneuropei dei movimenti a Stoccarda. Purtroppo, devo dire che l'ideale europeo è in difficoltà. E che possono fare da solo le nostre piccole nazioni europee che si avviano al confronto con le grandi civiltà asiatiche come l'India o la Cina? Che possono fare se non la piccola politica del proprio egoismo mercantilista? Se noi guardiamo al Belgio che si disfà in questi giorni nell'indifferenza generale, ci rendiamo conto della fragilità dei nostri paesi europei di fronte alle sfide del mondo. Qui ritorna l'ispirazione di Chiara, dalla guerra al dopoguerra. La Mariupoli del 59 ha una sua capacità unitiva, è la piccola Europa. Conclude Giordani, dopo il 59. Fa saltare gli ultimi fili spinati, tessuti dalla paura fra popoli. E come i tedeschi con gli italiani, i francesi con i tedeschi, vogliono fare un patto d'unità soprannaturale che determini col tempo anche l'unità politica. Le divisioni non ha senso, sono le rughe dell'uomo vecchio e della politica antica. Purtroppo la politica antica non muore e le rughe dell'uomo vecchio restano. Allora questi ideali, semplici e puliti, sono in realtà una profezia profonda. Il movimento nasce nella fornace ardente della guerra e pensa a un tempo di pace, e lo fa creando donne e uomini evangelici che non si spaventino di fronte alle frontiere. Essendo evangelici sono europei e universali, come è Chiara. Concludo queste mie parole dicendo: un ultimo pensiero. Io non ho voluto fare solo un bel ricordo, perché per me questi motivi che ho evocato e che traggo da queste pagine, dalla conoscenza personale di Chiara Lubich, sono un'ispirazione e un richiamo al domani. Bisogna, con il sogno di Chiara, con la lucidità di Giordani, tornare a inquietare l'Europa, perché non si può vivere più per se stessi. Fino al 45, vivere per se stessi voleva dire ammazzarsi in guerre fratricide. Oggi, vivere per se stessi vuol dire accontentarsi di una cultura di senescenza, di una ricchezza confortata, ma anche per l'Europa sprofondare nell'impotenza di fronte alle grandi sfide del mondo. E allora l'eredità di Chiara Lubich, ma anche di Gino Giordani, dei suoi compagni, e anche di una generazione, non è solo per il movimento dei focolari che la vivifica e la custodisce, perché non è un museo questa eredità, è per i cristiani di oggi, è per Trento, e io credo sia per l'Europa, se saremo capaci di tornare a inquietarla. Grazie.
Grazie. Credo che Riccardi ci ha dato non solo una lettura magistrale, fondamentale per la comprensione del movimento, ma ha posto anche un cippo, un segnavia per il percorso futuro. Occorrerà riflettere su questo discorso. Penso che è molto bello che questo libro non sia stato solo un ricordo, ma un mattone sulla costruzione che il movimento si impegna a fare, dovrà impegnarsi a fare, su queste parole, strade che Riccardi ha sottolineato, questo tornare a inquietare l'Europa, o la carità o l'atomica, è cosa di oggi, è cosa... sono parole di oggi, non ci sono alternative. La guerra come rivelazione del male, anche questo, il fatto che ammazzando il fratello si ammazza Cristo, e in Cristo il cristianesimo, le religioni, tutte anche le altre religioni, tutto il mondo, sono parole molto vere, molto, molto forti. Non rassegnarsi al mondo com'è, l'altra grande lezione del movimento focolare, che travalica anche il giorno per giorno, entra nelle istituzioni economiche, nell'organizzazione sociale. E poi questa chiusura trentina, perché come l'uomo di pace deve sempre fare qualcosa anche quando c'è la guerra, anche una comunità, come ci ha detto il sindaco, si sente impegnata al di là di tutte le sue traversie a dare una testimonianza di qualcosa di più, di costruire questo ponte. Trento ha questo scopo oppure non ce l'ha, insomma, ecco, e questo riguarda tutti. Con questa conclusione, questo impegno, che dobbiamo farlo un po' come autocoscienza, a una trentinità non provinciale e a sgobbare, che mi sembra la morale di tutta la serata.